Allora, ieri abbiamo chiuso con una domanda. Visto che siamo a un ritiro sulla visualizzazione, io ho chiesto ai maestri di rispondermi come può fare quel 40% delle persone che non sono con la qualità visiva, ma sono più uditivi piuttosto che kinestetici, a sfruttare tutte le qualità possibili per poter comunque fare al meglio questa pratica.
Dalle pratiche, dalla visualizzazione, sono persone che hanno più capacità uditive, sinestetiche, sensitive, come fanno quelli a fare bene la visualizzazione? Poi in particolare io sono anche dislessico, adesso dico sanno cosa vuol dire, per cui la dislessia fonologica ancora, crea ancora più difficoltà per fare il problema visivo. Grazie.
Buongiorno. Siamo completamente esaurita dalla Bodhisattva, vero? Questa pratica della Bodhisattva, generare la Bodhisattva completo, accompagnata dalla visualizzazione, consapevolezza, saggezza, è come una bagno turco, vero? È spa, come entrare dentro di spa, ti dà completo rilassamento, dimentica il mondo esterno, vero? O come sauna, entrare dentro. E questo è importante. Esperienza deve essere così, pratica, esperienza della pratica, ecco, deve essere così. Tu entra dentro dentro un'altra dimensione dell'universo. Noi non parliamo solo mondo, ma parliamo dell'universo. Noi siamo, non è solo un pezzo di carne, osso, ma siamo essere spirituale, principalmente. Essere spirituale appartiene al mondo spirituale. E mondo spirituale significa è tutto l'universo. Allora che cos'è l'universo? È poche parole facili, come detto ieri, no? Tempo, spazio. L'universo non è montagna, né lago, né mare. L'universo significa tempo, spazio. Dove c'è tempo, dove c'è spazio, dove siamo. A questo l'essenza della preghiera della Shantideva, quell'ultimo verso, quello che recitavo questa mattina e ieri, ci si nangannevo da trovati meglio. Fine rimane lo spazio, vuol dire fine rimane l'universo. Rimane tutti essere senzienti. Anche io rimanerò. E per disperdere la sofferenza tutti esseri. Chiaro? Allora questo è una realtà. Contenuto di questa frase è una realtà assoluta. Siamo è l'universo. Non è noi siamo un essere ieri nato, oggi malato, domani morto. Siamo l'universo. Ogni singolo essere è l'universo. L'universo è noi. Siamo tutto nella stessa natura del tempo e spazio. Vivere nel questa dimensione della realtà significa vivere nella propria origine. La nostra origine è l'universo. Vero? E questo là. Quello che chiamiamo Dio, Brahma. Tutte varie parole, lingua, esprime stessa cosa, alla fine. L'universo. Allora, questo avere potenzialità, capacità, energia, no? Per abbracciare intera l'universo, vivere abbracciando intera l'universo, questa energia come si chiama? Bodhicitta, amore incondizionato. Amore incondizionato non significa tra due persone, tre persone, tra famiglie, tra parenti, tra amici, tra compagni. L'amore incondizionato significa abbracciare tutto l'intero universo. Questo è parola, linguaggio buddismo, si chiama bodhicitta. O anche posso chiamare grande compassione. Linguaggio cristianismo, altre tradizioni, l'amore incondizionato. Questo ti rende essere spirituale, vita spirituale. Vita spirituale non significa camminare da solo, chiudere dentro la grotta, buttare nel mare, fare bungee jump mortale, paracaduta free jumping o che cos'è questo, no? Però essere spirituale significa completamente unione con l'universo. Vero o no? Altrimenti che cosa siamo? Io volevo raggiungere l'illuminazione, io volevo liberare tutti gli esseri senzienti da samsara, io volevo questo, vuole, è il problema. Non vogliamo nulla, per carità, già abbiamo tutto. Siamo, non bisogna avere, volere. Noi siamo, è quello che noi vogliamo. È illusione, già volere è la illusione più grande. Siamo già quello che vogliamo, tutto, quello che serve. Allora, essere nel questo nostro origine completo, con la consapevolezza, coraggio, stabilità, questo è raggiunge quel status attraverso la meditazione. La meditazione è, consiste in quello che ho fatto questa mattina, ieri. Attraverso la nostra immaginazione, visualizzazione, non posso raggiungere tutto l'universo attraverso il nostro corpo fisico, la nostra mente di cervello, ma attraverso spiritualità, bodhicitta, bodhicitta. Allora, attraverso questa energia di bodhicitta possono raggiungere tutto l'universo, abbracciare tutto l'universo contemporaneamente, essere lì. E questa è completezza della propria noi siamo, nostro essere. Noi vogliamo perché noi non riesce a vivere completamente nella nostra completezza. Noi viviamo nella un pezzo di noi. Se mangi un pezzo di pane non togli la fame. Devi mangiare pane intera. O no? Pizza intera mangia, alla fine ti dà un po' di soddisfazione. Se mangi un pezzo di pizza, dice. Non ti dà soddisfazione, non toglie la tua fame, vero? Allora se non vivi completezza della propria essere, allora siamo essere sempre affamati. Vuole questo, perché poi cerchiamo di risolvere questo problema attraverso tutto desiderio illusorio errato. Vero? Questa è la spiritualità. Questa è la base della vita. Su questo completezza, vivere nella completezza del proprio essere, può fare tutto. Facilissimo. Modo facile, leggerezza, con la totale leggerezza. Però questa è la visualizzazione, pratica della visualizzazione, importante e fondamentale. Solo attraverso questa visualizzazione, immaginazione, riesce a raggiungere, abbracciare l'intero universo. compreso tutti gli esseri senzienti, chiamiamo, tutto spazio e tempo, chiamiamo, vero? Allora, questa pratica della visualizzazione, visione pura, come parlato ieri, la domanda è oggi, come se difficoltà, qualcuno avesse difficoltà di visualizzare. Visualizzare non deve visualizzare, qualcuno ti indica di visualizza questo, visualizza questo. Non deve basare su questo, indicazione. Visualizzazione propria. Ognuno può visualizzare qualsiasi cosa, viene in modo più facile. Importante forza della consapevolezza, integrazione della saggezza, integrazione della compassione, soprattutto nello spazio della realtà ultima delle fenomeni. Nel questa dimensione, qualsiasi visualizzazione va benissimo. Vero? Questo per allenare questa pratica della visualizzazione deve essere su misura, ognuno propria, quello che è più comodo, facile, sente più agibile?
Agevole.
Cominciare da lì. Vero o no? Questo là. Mente che trasforma la materia, no? Mente che trasforma la materia, non è che materia che trasforma mente, vero? Vero. Qualcuno già nasce così, capacità, questo è fortunato. Invece noi dobbiamo allenare, comprendere, studiare. Invece qualcuno già nasce, vero? Però siamo tutti stessa natura, serve solo un click, flash, back, apparire questa dimensione di realtà. Attraverso piccola meditazione, semplice meditazione. Intensità la conta. Risolvere, alleggerire qualsiasi difficoltà, problemi, quello che incontriamo nella strada del nostro cammino nel mondo. Il nostro problema è tutto collegato con il mondo, la nostra risorsa è legata con l'universo, non c'è paragone, i problemi sono in realtà niente. Ti paragonando con paragoni con le nostre risorse, i nostri problemi sono niente. Se non conosciamo le nostre risorse, allora un piccolo problema diventa gigantesco, irrisolvibile. I nostri problemi sono legati con tutto il corpo, mente, chiacchiere mentali, problemi fisici, problemi del mondo, terra. Ma le nostre risorse è l'universo. C'è paragona? Eh? Non c'è. Se non conosci le tue risorse, queste grandi risorse, i problemi sono diventati irrisolvibili, giganteschi, potenti. Allora questo noi dobbiamo imparare. Imparare. Per rendere la nostra vita agevole, un cammino di vita agevole. Vero? Allora, questa è la piccola risposta alla domanda importantissima, è molto chiaro, pratico. Dopodiché, Maestro Enrico avrà altri chiarimenti di luce per questo domanda.
Cioè, è molto chiaro che non ci va di quello che ha detto Gerun è assolutamente vero, cioè il fatto che basta la consapevolezza che ti porti appunto alla comprensione della vera realtà dei fenomeni che ti possa legare immediatamente al Dharmadhatu, però questo avviene solo in una persona estremamente evoluta, avanzata da un punto di vista spirituale. Certo che questo è la soluzione di tutti i problemi, perché naturalmente basta la consapevolezza unita alla compassione e, diciamo, la consapevolezza della vera realtà dei fenomeni e la realtà ultima dello spazio-tempo del Dharmadhatu, naturalmente tutto questo è risolto. Il fatto che la maggior parte degli occidentali che si avvicina alla dottrina del Buddha, il famoso Dharma Buddha, sono occidentali che non hanno dimestichezza con questo tipo di attività, e naturalmente per la più parte vogliono meditare e visualizzare per risolvere essenzialmente dei problemi emozionali, problemi di modulazione delle emozioni, problemi legati a certi comportamenti alternativi o piacevolezze di questo genere. Studiando da un punto di vista delle neuroscienze le pratiche della meditazione, Neuberg ha scoperto che se si studia il cervello di persone che praticano la meditazione ad alto livello, sia persone di dottrina cristiana che persone di dottrina non cristiane, e praticano solo la meditazione mantrica, cioè quella verbale, quella legata alle preghiere, alla recita dei mantra, alla concentrazione univoca, come accade ad esempio nelle, ha studiato le suore clarisse per dire, oppure dei monaci Theravada, e ha visto che si ottenevano straordinari risultati su un piano del miglioramento delle relazioni intra personali e interpersonali. Questo perché accadevano dei fenomeni abbastanza particolari, nel senso che il veniva interessate venivano interessate vaste aree della struttura prefrontale, della corteccia prefrontale, senza farla troppo particolareggiata, come servono per creare quel feedback negativo che, ricevendo messaggi continui dall'amigdala, cioè l'organo della battaglia, l'organo dell'aggressività, chiamiamolo così in senso molto molto limitato, riescono a controllare appunto queste emozioni distruttive che arrivano dall'amigdala, ma nel contempo il cervello verbale, quello legato al lobo temporale, è in grado appunto di agire moltissimo su certi file di memoria, che sono appunto la memoria legata alla memoria esplicita, cioè alla memoria che è legata all'ippocampo, quella per inteso che perdiamo se quando ci ammaliamo di malattie degenerative del morbo di Alzheimer. Ecco, questa azione sul cervello verbale agisce moltissimo il miglioramento delle relazioni interpersonali, di quelle in cui il cervello verbale è importante. Però si ottiene, ma in piccola parte, anche un'altra cosa, cioè viene inibito, non del tutto, ma in parte, il lobo parietale, che è il lobo che è un pignolo ragioniere, se possiamo definirlo così, che si occupa dello spazio del tempo, ma non nel senso del Dharmadhatu, ma dello spazio del tempo di quello che noi viviamo nel mondo convenzionale, della vita quotidiana. Ed è molto importante perché se uno comunque resta nello spazio, nel tempo, della vita quotidiana, della vita convenzionale, la meditazione è praticamente impossibile. Però Neuberg e collaboratori e tanti altri che adesso non cito avevano notato che invece nelle tecniche di visualizzazione praticate dai monaci tibetani, e dai monaci Bön, venivano interessate molte altre aree del cervello, e il cervello verbale era praticamente quasi trascurato da questo tipo di visualizzazione, nel quale molto molto era importante le aree che vanno da V1 a V5, praticamente l'area striata, che è quella che per cui noi vediamo, cioè l'area occipitale, e l'area che sta striata, con la quale noi vediamo in modo diverso, e sono collocate in altre aree del cervello, sempre molto grossolanamente. Però queste aree permettono di vedere non solo con gli occhi, ma anche con altri occhi, appunto gli occhi della mente in qualche modo. E naturalmente l'azione sul cervello era estremamente diversa, perché si agiva non sulla memoria esplicita, che pure veniva cointeressata, perché l'azione sul lobo temporale viene sempre mantenuta, ma massimamente veniva interessata un'area più vasta del cervello legata alla memoria procedurale, cioè alla memoria attraverso la quale da piccoli impariamo tutti i gesti che poi ci consentono di vivere, vale a dire, non so, allacciarci le scarpe, che posso dire andare in bicicletta, fare il bidet, lavarci la faccia, lavarci i denti, ed è una memoria di tipo automatico. Ma questo non sarebbe niente se non fosse che invece agisce su una memoria automatica, che è un tipo di memoria procedurale speciale, che è la memoria emotiva, quella stato appunto che si ripete automaticamente e ci porta a fare con un graffiante disco a 33 giri sempre gli stessi errori. Allora ha detto, che cosa usano questi monaci per fare questo? E ha visto che certuni appunto facevano come fa il nostro maestro, che però è un Geshe la Rampa ed è ad altissimo livello, cioè consapevolezza, ovviamente saggezza, ovviamente sapienza, ovviamente compassione e appunto chiara visione della realtà ultima dei fenomeni. Però per gli altri poveri viandanti, poveri pellegrini in questo mondo come noi, dice, quale soluzione esiste? Allora aveva studiato con dei maestri una serie di steps che potevano portare ad ottenere questo risultato in persone che avevano poca capacità di visualizzazione intuitiva, quella di cui parla il maestro, e ha adottato una cosa incredibile. Che aree che non si pensava intervenissero in nessun modo, le aree corticali del cervelletto, intervengono in maniera abbastanza importante. E questo è enormemente importante, perché sono le aree che permettono di studiare mentalmente, di visionare, di vedere, come posso dire, di in qualche modo fare un esperimento visivo mentale di aree che siano legate alla geometria, sia euclidea che non euclidea. Vale a dire, è in grado di visualizzare in maniera precisa, coerente e congrua delle figure geometriche precise, tant'è vero che non si riusciva a capire perché i maestri avessero così ipotizzato un corpo sottile legato a sfere, legate a cilindri, legate a triangoli, legate a parallelepipedi e compagnia bella, ma massimamente a sfere e a cilindri. E ho visto, con esperimenti fatti con persone come di tanti esperti e come di tanti invece in fieri, cioè di tanti che volevano procedere via della meditazione, che meno bene riuscivano a visualizzare le figure geometriche, specialmente i cilindri e le sfere, massimamente nelle loro circonferenze e nei loro diametri. C'erano persone che sono riuscite ad arrivare al pi greco al sesto decimale, cioè cose di fantascienza, e riuscivano in questo modo, con tecniche elaborate di questo tipo, ad ottenere una cosa fondamentale, cioè il fatto che a quel punto interviene il lobo parietale, nel senso che non viene più attivato ma viene resettato completamente. Non c'è più un reset del lobo parietale temporaneo, come avveniva nella meditazione verbale delle suore Clarisse e dei monaci Theravada, ma invece avviene una completa messa in mora dello spazio-tempo di questo mondo, per accedere ad una dimensione, chiamatela geometrica, chiamatela come voi volete, di un qualcosa che va al di là di questo mondo convenzionale, molto al di là, è che entra in uno spazio-tempo, cioè proprio l'universo inteso nel senso più, più banale del termine, nel quale appunto piano piano viene liberata l'interfaccia che esiste, cioè questo, questo collegamento virtuale tra quel cervello che ha cominciato a fare quell'operazione, e lì la risonanza magnetica non è più in grado veramente di controllare, perché quel cervello è come se venisse spento, vi comprende? Venisse spento. E a quel punto, siccome il cervello è spento, qualche cosa deve funzionare a posto di lui, no? E viene, si agisce sull'interfaccia e si è soltanto mente. Praticamente sono ancora alcune aree che funzionano, e sempre meno aree funzionano, sino a ottenere proprio uno stato che possiamo chiamare nirvanico in qualche modo, cioè qualche cosa che va al di là di questo mondo convenzionale e accede a un mondo quantico, al mondo della realtà pura dei fenomeni, alla terra pura di Buddha, quello che voi volete, come la volete definire, attraverso però una visione, visualizzazione che deve per forza partire da, almeno per noi, ripeto, da piccoli passi. Ora, quello che volevo spiegare è che non è che il cervello produce il massimo delle sue azioni quando è acceso ed è attivo, talvolta produce il massimo delle sue azioni quando è spento. Faccio un esempio, l'esempio classico della piccola morte, cioè dell'orgasmo, per dire, nel quale nel momento del plateau, per dire, 33 aree su 34 sono accese a pieno regime, e improvvisamente nell'atto del tempuscolo che riguarda quella sensazione, tutte le aree si spengono eccetto una, che è quella del claustrum, appunto quella della consapevolezza suprema. E basta anche un piccolo gesto, un trillo di campanello, un movimento brusco, una qualunque cosa per rompere la magia, e il cervello si riaccende e tu ritorni in questo mondo, mentre per un tempuscolo tu non sei in questo mondo. È difficile esperienziale, se non si è provato non si capisce. È proprio una cosa che accade solo nei stati pedagogici, nello stato di tra sonno e veglia, tra veglia e sonno, nello stato orgasmico e in certi stati particolari, in certe esperienze particolari. Ecco, questo stato è quello che è possibile raggiungere attraverso questi steps. Poi ci sono persone fortunate che hanno karma positivo, come il maestro, naturalmente, il quale riesce a accedere al campo quantico, chiamatelo come voi volete, io lo chiamo da un punto di vista della fisica quantistica e delle neuroscienze, in cui riesce ad arrivare con la consapevolezza, con la saggezza, con la sapienza e con la compassione direttamente in quella chiamiamola così, area o stato del Dharma Dhatu, che siamo a livello il più elevato possibile, lo stato del Dharmakaya. Ecco, a quel punto io dico va bene, cioè tanto di cappello, ma per noi pellegrini in questo mondo, diciamo, è l'importante sapere come funziona questo nostro cervello. Però Neuberg mette una pietra tombale verso coloro che fanno la visualizzazione in maniera superficiale, perché senza che le figure, che poi tutto è una composizione di file, no? Cioè di pixel, ogni figura viene costituita da tanti pixel. Ecco, se uno non costruisce questi pixel in maniera, come dice Neuberg, concisa, precisa, senza fronzoli, senza sfumature, senza artefatti, cioè la fotografia è chiara in poche parole, i pixel non sono sgranati.
Deve essere nittido.
È il colore, specialmente il colore, non è preciso, i maestri hanno sempre insistito, se no che senso aveva che, aiutami Claudio, il maestro di centro, in Svizzera,
Lodro Turco,
che senso aveva che Lodro Turco insistesse tantissimo sul fatto che la parete interna del Sabumà, il canale centrale, il famoso Abaduti, fosse rozza? Che senso avrebbe? Cioè che poi tutti dicono che quello deve essere di un colore azzurrino, diciamo, chiamiamolo così, e che certi chakra, secondo la dottrina Vedanta, fossero di colore viola. E perché hanno tanto insistito? Perché quello fosse rosso, ma un rosso di sangue del cuore, o come un rubino, e che il chakra del cuore fosse come uno zaffiro, o come il chakra dell'ombelico fosse come un topazio, o come il chakra del segreto fosse come uno smeraldo. Che senso aveva? E invece ha un senso profondo, perché la costruzione dei colori, la costruzione dei margini, la costruzione degli angoli, è tutto un'opera del nostro cervello matematico. Di conseguenza si deve partire dal cervello matematico e farlo diventare, secondo gli insegnamenti di Geshe Tarchin, un cervello matematico compassionevole. Ecco, allora, se è un cervello matematico compassionevole e non c'è nessuna contraddizione, allora possiamo accedere finalmente al campo quantico e andare oltre quello che noi vediamo con gli occhi. E la visualizzazione a quel punto può essere di 100 Buddha, di 100 lutti, di 100, come si dice, di 100 figure, di 100 sillabe mantriche o altre cose, ma tutto ha un significato. E il significato non è nel viaggio che stiamo facendo, nel mezzo che ci serviamo, ma è nell'obiettivo finale che dobbiamo raggiungere, che è appunto la via dell'illuminazione.
È come se dovessimo spegnere tutto, dovesse restare solo l'energia più profonda che è il nostro sé, perché energia con energia possono interagire, allora puoi arrivare a quei livelli.
Alla fine,
devi arrivare alla somiglianza.
Alla fine, materia ed energia sono la stessa cosa. Però alla fine bisogna arrivare ad uno stato in cui all'inizio non c'era assolutamente materia, ma c'era soltanto energia, che poi è diventata materia, capito?
Sì,
ma
sì.
Materia e energia sono la stessa identica cosa, sono due forme della stessa identica cosa, solo che una, la materia, è maculata, è piena di omon, piena di clesa, capito? Invece l'energia per sua definizione è pura. E questo è il problema. Cioè noi dobbiamo, insomma, liberarci dalle maculazioni. Ed è un cammino molto difficile. Ma un'ultima cosa solo, che non c'entra nulla con le neuroscienze. In passato, quando io praticavo l'ipnosi, voglio dire, qualcuno non riusciva veramente a vedere se stesso, da bambino, eccetera, io usavo l'artificio di fare attenzionare, diciamo così, la mente su una fotografia di questa persona da bambina o da bambino, in maniera che lui fissasse quella figura, quella immagine, e piano piano si identificasse in quell'immagine e piano piano rispondesse come lui fosse quel bambino, quella bambina nella quale si era identificato. Se uno non riesce, che sia, per ragioni di problemi di sinestesia e compagnia bella alterate, a visualizzare immediatamente una figura, è molto utile, capito, riuscire a pensarla momentaneamente come se fosse uno specchio nel quale quella figura è riflessa, anche se poi bisogna sempre capire che non dobbiamo guardare quella visualizzazione come uno specchio, ma dobbiamo noi essere il soggetto e l'oggetto della visualizzazione, altrimenti non serve a nulla.
Anche perché quella foto che faceva vedere magari il bambino poteva non necessariamente ricordare, perché io per esempio com'ero da bambino mica mi ricordo. Quindi anche qualche foto, cioè,
ma infatti era un esercizio per superare certi blocchi che c'erano, non è questione, perché quando sai com'è per quei bambini che non ricordano, molte volte
ma
non ricordano perché non hanno tanto sofferto e non vogliono vedere, capito? Mi ricordo solo una frase di un libro che mi piace poco, che è la Bibbia, dice delle cose anche sensate. C'è un brano dell'Ecclesiaste che dice: quando Dio vuol male a qualcuno, lo accecca, lasciandogli la vista.
È tutto
vero.
Oh, grazie, molto bene.
C'è qualcuno che vuole parlare della propria esperienza in campo della visualizzazione? Fatevi avanti, non siate timidi.
Allora, tanto veramente esplicazione scientifico esperienziale, poi come medico proprio grande conoscenza diretta con la gente, è questo importante, non solo una teoria, vero? È una esperienza diretta, conoscenza diretta, quello che ha avuto è fondamentale per noi. Questo microfono come funziona?
Bene,
sicuro? Chi non senti, alza le mani subito. Senti tutti? Adesso arrivando un messaggio importantissimo. Se perde è finito, Poi dopo interrogherò. Da lì se vediamo poi se veramente sentito o no.
Facciamo i professori nostri a scuola.
Sì. Stavi attento pure, no? Ma da lì prima fuori.
È molto importante perché mi sono, come ho già detto altro giorno all'inizio, Massimo Enrico mi chiede, propone qualche titolo per parlare su di meditazione, pratica di Dharma. C'è un appunto cruciale sempre, visualizzazione, no? E questo è fondamentale. Qualsiasi pratica del buddismo senza visualizzazione non fa nessuna pratica. Questo. Perché senza visualizzazione tuo cervello che fa? Nulla. Perché entrare nella dimensione della spiritualità è visualizzazione con con l'immaginazione, immaginare, non vuol dire creare finta, ma immaginare attraverso visualizzazione. È l'unico modo utilizzare nostra potenzialità, capacità per raggiungere oltre la nostra dimensione fisica e abbracciare l'intero universo, vero? E questo come ho parlato ieri, creare un universo proprio. Se manca il tuo universo, sei perso, se non appartiene più a questo universo, ti è negato da sola, sei escluso dall'universo da sola. Allora questo è il nostro fame.
Il nostro?
Fame. È vero? Fame, dice, no? Hunger.
Sì, Anderson.
Nostro fame. Perché se tu sei escluso dall'universo da solo, perché hai perso il tuo universo, perché non riuscito a creare il tuo universo a propria, questo è il vero universo. Il mio universo non mai diventerà l'universo di qualcun altro. Impossibile. O no? Se fosse così, allora l'universo di Buddha, l'universo per tutti, per noi, allora siamo tutti a posto. O no? No, Buddha perché illuminato? Perché liberato dal samsara? Perché è riuscito a creare il suo universo attraverso la visualizzazione, immaginazione, abbracciando l'intero universo. Vero? Alla fine tu stessa diventa l'universo. Questo per tu stessa diventare l'universo, avere capacità di creare il proprio universo. Questo è perché serve tutto visualizzazione da mandala, divinità, no? Tutto questo. Visione pura. Per noi molto difficile, secondo me, perché è tutti le regioni sono stessa cosa, no? Una dei miei fratelli o qualcuno mi diceva tutte le religioni sono tutto fotocopiate, diceva lui.
Fotocopiate?
Tutto fotocopiato. Tutti hanno santi, tutti hanno logo savi, tutti fanno pellegrini, tutti fanno la stessa cosa, tutte le religioni sono fotocopiate da un altro. Lui non frega niente di religione. E così sembra, perché noi tutti preghiamo per rinascere in paradiso di qualcuno, paradiso di Avalokiteshvara, paradiso di Tara Bianca, Tara Verde, sembra una scelta, lotteria, sembra paradiso di Lamson Kava, paradiso di Padma Sambhava, paradiso di chi è chi lo sa. E sembra tutto aspettando lì al paradiso, siamo una... Qualcuno dice, ah, puoi già mettere il tuo letto lì.
Notando.
Per preparare già lì, capito? Ah, così, qualcuno ti fa un biglietto, arrivare lì. Tutti la stessa cosa, no? Sembra favole di bambino.
Sì, infatti.
Spettacolare proprio. Tutti raccontando queste favole e andando in giro. Quello che racconta non fa niente. solo pensa unica solo cosa a fregare le persone. È incredibile, se per tavola. Non si può. Non, noi non deve aspettare rinascere di paradiso di qualcun altro. Errore. Paradiso di altri è sua completamente. Come aspettare che io vado a evadere l'appartamento di Mario. Io pratico meditazione qui, visualizzo vivere nell'appartamento di Mario tutti i giorni, visualizzazione, concentrazione, preghierini, mantra, cantra, tutto è giusto o no? È realizzabile? Domani è che arrivo a casa tua e mi caccia via.
Ti puoi mangiare un po' di cacchi di quel giardino,
possiamo
organizzare.
Poi anzi pensano anche a prendere la sua macchina. Oh, io poi vado a prendere la macchina da Mario, io visualizzo prego, bodhicitta, compassione, sette rami, prendo rifugio, tutto. E questa cosa irrealizzabile.
Ma non... pensa all'effetto meraviglioso, se fossi nato in una terra tipo la Palestina, che non cresce manco un carrubo, degli alberi rinsecchiti di mandorli e di fichi, e ti promettessero un paradiso, che in sanscrito significa giardino fiorito. E cosa tutti i nazionalisti capito, giardino fiorito, in mezzo alla situazione che vivi, ti sembra raggiungere chissà che cosa. Per cui sai...
Incredibile, vero? È questo il concetto importante, noi deve capire. Non può sempre pensare che io vado a vivere tranquillamente, gratis, nel paradiso di qualcuno. Io prego a lui, lui mi accetterà come suo ospite permanente. Tac. E questo è il nostro concetto di pratiche, no? Pratica, è incredibile o no? Poi qualcuno ti dà iniziazione, benedizione, patentine, biglietti, gratuita, tutto, viaggio garantita, certificato anche ci danno qualcuno, certificato di paradiso pure. Ma siamo dove finiti? Mica siamo ancora lì, vive con la pecore insieme, montagna. Allora deve essere capire questo scientifico, spirituale, intelligenza, saggezza. Questa visualizzazione attraverso pratica della bodhicitta, potenzialità della bodhicitta, proprio cuore umana, massimo potenzialità sua. E attraverso visualizzazione, immaginazione, questo spazio, nello spazio della realtà ultima, delle fenomeni, quelli parlati ieri sempre, è lì, è questo spazio, una terra di nessuno, per tutti, infinita, una terra di nessuno. Allora lì deve costruire il nostro paradiso, natura di vacuità, chiara luce, o non lo so, che è quello. Questo è la potenza, questo risulta immaginazione unica. Materia, quello che costruire questo paradiso è
visualizzazione.
Questo è l'istrumento, visualizzazione è come strumento.
Scusi, ma differenza tra immaginazione e visualizzazione, sono due cose diverse.
A questo cosa, per me, un po' confusione di linguaggio, diciamo, no? Perché immaginiamo, No, non immaginiamo, di solito noi con l'immaginativo, vuol dire una cosa sembra non esiste, immaginiamo, vero? In questo caso non era questo, immaginiamo qualcosa noi creiamo, immaginare un progetto vero, vero? Immaginare o già abbiamo qualcosa già costruito attraverso la visualizzazione, questa visualizzazione con l'immaginazione diventa più concreta, più solido, no? Allora questo è possibile nella andiamo ancora altro livello di pratichiamo.
Purtroppo le parole sono pietre e ogni parola ha un significato differente. Ora, io sono fortissimamente contrario personalmente a che si usi la parola immaginazione, non perché in sé potrebbe non essere giusta, ma perché in italiano ha un significato deteriore. Non significa mai immaginare qualcosa che esiste. In genere significa immaginare qualcosa che non esiste. Capito? Questo solo in lingua italiana. Cioè se l'è immaginato, ma che cosa ha pensato, è nella sua sola immaginazione, va bene? Cioè ha un significato assolutamente negativo. Cioè, invece la visualizzazione, e su questo almeno il mio maestro ha enormemente insistito, e anche Geshe Rabten aveva tanto insistito, è la visualizzazione di qualche cosa che esiste in sé e che noi, a causa della nostra insufficienza nella visione, non riusciamo momentaneamente a vedere, ma che piano piano, attraverso i mezzi abili e la pratica, riusciremo a vedere, perché sono cose che hanno cioè possono essere, come dice, io non mi posso immaginare l'America, ma voglio dire così, ma io invece visualizzo l'America, è qualcosa che l'America che esiste.
Concreto, insomma,
che sì, concreto, possono essere concrete le cose di questo mondo. Certo. Alla fine nessuna realtà è concreta, certo. Perché ovviamente tutto è legato appunto a quello che noi sappiamo, la realtà ultima dei fenomeni. Però il problema è che quando noi in italiano, ripeto, solo in italiano, diciamo immaginiamo, ha un significato deteriore, invece dire visualizziamo dice in sé qualche cosa che comunque ritiene che quello che deve essere oggetto della visualizzazione oppure sarà alla fine l'obiettivo finale di questa visualizzazione è comunque qualche cosa di concreto e di esistente. Se proprio uno deve usare un termine diverso dalla visualizzazione, può fare come il termine che usava Albert Einstein, che parlava di esperimento mentale. Allora è possibile, però già esperimento, cioè qualche cosa che può essere poi verificato. L'immaginazione, come voi sapete, è qualche cosa che non può essere verificata mai.
Quindi alla fine, nella sostanza, chi ha difficoltà a visualizzare, che può essere una difficoltà di natura o di esercizio, quello che volete voi, come può iniziare i passi più semplici, diciamo, che possono aiutarlo ad essere più efficace e più bravo, cioè raggiungere questa visualizzazione per quanto possibile precisa?
Anche gradualmente,
anche io, come si va gradino per gradino, cioè un trucco, non lo so, si dice trucco, però è un trucco. Un consiglio proprio perché chi non ha capacità di visualizzazione, altrimenti così è fregato, è tagliato fuori a prescindere, no? Allora, se uno non riesce a visualizzare, come può migliorare questa parte un pochino alla volta?
Perché non posso visualizzare?
Ci sono persone che hanno difficoltà a vedere le cose, magari ecco, ricordano o sentono, però vedere è un'altra cosa. E chi non riesce a visualizzare, per non usare la parola immaginare, che ha di questa difficoltà, che esercizio può fare? Cosa gli consigliate voi di fare una cosa semplice da rifare tanti giorni, tante volte, quanto è necessario per sbloccare questa cosa, perché ce l'ha anche chi ha difficoltà ovviamente. Magari non ha avuto quel click che gli consente di vederle queste cose, no? Un escamotage, dice, qualcosa si può fare, insomma.
No, consiglio... In questo caso consiglio classico, quello che dice, è pratica della Shinè. Pratica del Shinè era proprio per tutti. Pratica del Shinè vuol dire calma, calma dimorante. Traduzione è calma dimorante, sembra camomella. Traduzione italiana sono un po' divertentissimo, sembra proprio calma dimorante. Traduzione viene dall'inglese, inglese tradotto come calm abiding. Calm vuol dire he, vuol dire calm, me vuol dire abiding. Traduzione inglese tradotto calm abiding. Allora il traduttore italiano, senza mai guardare la Shinè tibetano, subito preso direttamente dall'inglese, calma dimorante, meno male non è messa camomilla, calma dimorante, questo è la calma dimorante. Poi questa origine parola ancora prima del tibetano, samatha, Shinè, questo è la origine, sanscrito, pali, samatha, shamatha. Samatha.
Avete sentito la parola? Sì. Samatha.
Samatha. Samatha. Samatha, la pronuncio male. Samatha.
Shinè.
Shinè. S-H.
S-H. Samatha. Samatha. Allora questo Samatha. Porta alla fine Samadhi, dalla Shamatha arriva alla Samadhi, Samatha a Samadhi, deve andare così. Allora questo Samatha, una mente entra nella sua profondità, profondità, nella sua profondità. Allora, noi di solito quando pratichiamo Shinè, vediamo una qualsiasi forma, generalmente come buddhisti consigliato Buddha, forma di Buddha, Shinè può sviluppare sulla qualsiasi forma, fiore, montagna, o qualsiasi immagine, qualsiasi fenomeno, quello che ti piace, più facile immaginare, più facile visualizzare. Allora questa immagine si visualizza avanti a te e tua mente concentra o guarda solo questo oggetto. Allora scegliere l'oggetto adatto è la chiave, trucco. Chiave è scegliere l'oggetto adatto, più comoda, facile per visualizzare. Allora, oggetto. Allora, una volta tu riconosciuto questo oggetto, guardato bene, perché si deve conoscere molto bene questo
oggetto. Visualizzi chiaro, bene bene. Se, sì.
Allora, una volta, primo quello che tu guardi questo oggetto, vedi, questo non dimenticare, secondo passo. Poi non può cambiare, oggi immaginiamo un fiore blu, domani un pochettino blu chiara, non va bene. Essere esattamente corrispondente,
sempre lo stesso.
Stesso oggetto, quello che tu prima volta
hai deciso.
È deciso, perfetto. Allora questo là, questo
è
là, né Dante, né Ota, questo là, primo era oggetto, scegliere oggetto, sì. Secondo, focalizzare su questo oggetto, terzo, non dimenticare là questo oggetto, quello che è deciso, quello che ho visto prima volta, se, terzo, quarto, se vede diversamente dalla quello di origine, deve ritornare addietro, indietro, ritornare indietro e prendere, riprendere quello che oggetto, quello che
originale. Visto,
originale. Chiaro?
Sì,
no.
Sì, sì.
Quarto. Sì.
No. Se vede qualcosa di diverso dall'oggetto originale, è ritornare e riprendere l'oggetto originale. Va bene. Siamo arrivati al terzo, quattro passi, non dimenticare
l'oggetto
originale, se dimentica vai subito dietro, indietro e per riprendere questo oggetto. Allora qui facciamo una piccola pausa, caffè.